dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo quasi esattamente a 48 ore dalla partita di Ascoli, che appunto inizierà alle 14 di domenica. Ascoli Parma, che potrete seguire come sempre in diretta qui su Radio Parma. Ci collegheremo alle 13:45, però appunto mancano ancora due giorni. Siamo più o meno a metà fra la sconfitta dell'altra sera contro il Brescia e la prossima partita nelle Marche. Beh, bisogna dire che Iachini sì, è arrivato in un momento in cui lui lo ha detto, cioè qui ci sono partite a ripetizione. Ora sarebbe facile dire, beh, devo dire che molti di voi l'avevano anche scritto, che Maresca andava esonerato dopo il Lecce. Lì un nuovo allenatore avrebbe avuto due settimane per lavorare con maggior tranquillità. Invece Iachini praticamente si trova sempre in emergenza per quanto riguarda gli indisponibili, ma anche un po' nel dover lavorare così a sprombattuto tra una partita e l'altra, perché non sappiamo, è veramente difficile. Comunque l'ha detto anche lui, insomma, dover fare i conti con la condizione dei giocatori dopo un giorno e mezzo da una partita, dover subito ragionare sull'altra, insomma, sono banalità, nel senso, non scopro certo l'acqua calda. Quando si gioca ogni tre giorni è così, a maggior ragione quando hai una rosa come il Parma, adesso con qualche infortunato e corta in alcune posizioni. Allora, vi ricordo subito il numero per intervenire con SMS e WhatsApp, è il 333-9200-170. Ho aperto poco fa il tablet, ho visto che ieri siete stati molto partecipativi alla puntata di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. C'è stato un vivace dibattito, definiamolo così, tra Luca Ampollini e Andrea Schianchi, che devo dire ha vivacizzato molto l'ultima parte della trasmissione, e appunto vi siete un po' divisi sulle opinioni dell'uno e dell'altro, tutte comunque assolutamente rispettabili e in gran parte, devo dire, condivisibili da parte sia di Luca Ampollini che di Andrea Schianchi. Ditemi cosa ne pensate un po' di tutta questa situazione, ma adesso andiamo prima di tutto a fare il punto sulla prossima giornata, perché inizia già stasera. Qui tra Serie A e Serie B praticamente si gioca assolutamente tutte le sere, bisogna essere molto sempre sul pezzo per non perdersi nulla, perché la giornata di B riparte, o meglio parte, con Perugia-Vicenza questa sera alle 20:30, poi domani alle ore 14 ci sono quattro incontri, ovvero Benevento-Pordenone. E speriamo che il Pordenone anche qui fermi il Benevento. Io continuo a ragionare in questi termini, però è vero anche che dobbiamo pensare prima di tutto al Parma, perché possiamo guffare finché vogliamo le altre big del campionato, o meglio le big del campionato, se però poi noi non riusciamo a macinare punti diventa quasi inutile questo sforzo, mettiamola così. Cosenza-Cremonese, sempre domani alle 14, Crotone-Spal, Frosinone-Ternana, poi alle 16:15 Lecce-Reggina. Domenica alle 14, oltre ad Ascoli-Parma, c'è Como-Pisa, partita molto interessante. La capolista Brescia affronta il Monza nel derby lombardo alle 16:15. Questa secondo me sarà veramente una bella partita. Butteremo anche un occhio dopo la partita del Parma, dipenderà anche un po' da che umore saremo, ma Brescia-Monza è una partita molto 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 interessante. E poi Alessandria-Cittadella alle 20:30 chiude la giornata. Ripiloghiamo la classifica, ci facciamo del male. Brescia 30, Pisa 29, Lecce 28, Benevento, Monza, Ascoli 25, l'Ascoli quindi è sesto con 25 punti, Frosinone 24, Cremonese 23, Perugia, Cittadella, Regina 22, Ternana e Como 21 e poi c'è il Parma 18, Spal 17, Cosenza 15, Alessandria 14, Crotone 8 punti, 7 punti per Vicenza e Pordenone. Pordenone che ribadisco sta un po' risalendo, comunque prova a farlo. Allora, un paio di novità in casa Parma. Fra l'altro alle 2:30 parla Iachini. Non so se riusciremo a darvi almeno così, intercettare qualcosa che ha detto a livello dei colleghi che ci potrebbero, siamo d'accordo affinché ci diano una mano almeno nel scriverci qualche messaggio su quello che ha detto Iachini, però sapete che il mister è insomma piuttosto loquace, non so se riuscirà a concludere la conferenza stampa esattamente nei tempi della nostra puntata, dipenderà dall'inizio. Poi il Parma, come tutti sappiamo ormai, andrà ad Ascoli perché pare proprio che i giocatori abbiano richiesto un giorno in più di ritiro, ecco, mettiamola così. Ci sono due piccole novità in casa crociata, non sostanziali ma diciamo di contorno, però importanti dal punto di vista benefico. Allora, questa mattina è stata presentata una maglia speciale che il Parma indosserà per il compleanno, quindi non in occasione della partita di Ascoli ma di quella del 12 dicembre Parma-Perugia. È una maglia prevalentemente bianca, ha sulle maniche delle striscioline che ricordano appunto ispirate alla maglia della stagione 91-92 con la quale vincemmo la prima Coppa Italia contro la Juve, striscioline colorate però non tutte gialle e blu, e questa è una maglia che poi immagino andrà all'asta o comunque sarà venduta, anzi no, saranno vendute poi le repliche, 200 maglie in replica, ecco, qui precisamente trovo sul sito del Parma, a 79 euro, e l'iniziativa si chiama In Campo per Loro perché il ricavato andrà all'ospedale dei bambini, quindi questo è sicuramente importante. E poi continuano le aste giornaliere di cui vi abbiamo già raccontato che sta facendo il Parma da qui a Natale, e all'asta oggi, stavo guardando, c'è una delle poltrone della sala stampa, quelle su cui si siedono allenatori e giocatori, poltrone da gaming, che poi mi dovrete spiegare magari se c'è qualcuno che gioca ai videogiochi, me lo sono sempre chiesto perché sono necessarie queste poltrone da gaming. Io non so, sono rimasto a FIFA 99, scusate, quindi all'epoca non esistevano, ma ce la siamo cavata lo stesso, Simonetta, anche senza queste poltrone per giocare così ai videogame. Sono ergonomiche, però secondo me sarebbe meglio passarci il meno tempo possibile, magari poi andatevi a fare un giro e anche una partita a pallone che male non fa, però insomma è un bel cimelio, dai, se qualcuno se la vuole mettere anche sulla scrivania, anche se uno, magari che ne so, anche un professionista affermato va in ufficio con la poltrona crociata gialla-blu, devo dire che non è affatto male. Chiudo questa parentesi su queste iniziative benefiche che però sono assolutamente lodevoli. Trovate tutte le informazioni sul sito parmacalcio1913.com. Ci sono messaggi relativi ancora a quello che è successo ieri sera a Calcio e Calcio. Tra l'altro vi ricordo che potete rivedere la puntata sul sito 12tvparma.it, nella sezione programmi c'è tutto, non solo Calcio e Calcio, qualsiasi cosa più o meno che passi su TV Parma la ritrovate poi sul sito. C'è davvero tantissimi contenuti, tantissimi programmi. Ampo 60 si scrive: Schianchi forse poteva usare più tatto verso Ampollini, ma le sue parole erano sacrosante. E sostanzialmente dice anche Ampo 60 che serve una sterzata nel mercato di gennaio, ma va gestito diversamente da come è stato fatto finora. E dice Ampo 60: per sapere fare calcio non servono solo i soldi. Beh, questa è una grande verità, anche se nel calcio di oggi sono un po' la base di tutto. Allora andiamo a fare il punto della situazione con il servizio di Marco Balestrazzi e poi ci colleghiamo con un collega di Ascoli per fare subito il punto sui nostri prossimi avversari.
Andiamo in casa a prendere i insulti dei tifosi, andiamo a casa e tutto bene. Non vai tutto bene? È tutto bene. Che possiamo fare? Esonerare un altro allenatore? Non va bene così. Siamo noi che andiamo in campo, noi che dobbiamo fare qualcosina in più, vincere qualche contrasto in più. Io come primo, perché sono qua, se do la faccia, dico questa cosa, anch'io devo fare qualcosina in più.
Le parole di Danilo erano solo un assaggio. Il gruppo ha poi chiesto di partire per Ascoli un giorno prima, mini ritiro, 24 ore in più rispetto al solito, per guardarsi in faccia, per trovare una via d'uscita. La crisi del Parma non è solo una questione tecnico-tattica, pur avendo la rosa limiti evidenti, c'è bisogno di una svolta anche sul piano psicologico. A partire dalla prossima sfida, il tempo stringe. Ci sono 5 partite prima della sosta, ora servono punti. Gli uomini di Sottil, prossimi avversari, hanno raccolto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 uscite, volano fuori casa, fanno più fatica al Del Duca. Sono sesti a quota 25, 7 lunghezze sopra il Parma, al pari di Monza e Benevento. Con il Pisa i marchigiani si possono ritenere la sorpresa del girone d'andata. Una rosa costruita con un monte ingaggi sostenibile, pari a un quinto rispetto a quello dei crociati. Una squadra solida che affida la fase offensiva al trio Dionisi, Iliev, Sabiri. Gente di categoria che spesso mette in campo la grinta giusta, proprio quello che è mancato fino ad oggi al Parma. Per Iachini ancora tanti dubbi. Si rivedrà Tutino davanti. A centrocampo potrebbe rientrare Juric, ma sono ancora out Koulibaly e Mikaela.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, ha introdotto già l'argomento Ascoli parlando appunto della squadra marchigiana. Noi approfondiamo il tema con il nostro primo ospite, che è Alberto Crementi di Radio Latte Miele, che segue appunto l'Ascoli e che propone nella loro zona le radiocronache. Buon pomeriggio Alberto, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi, un saluto ai vostri radioascoltatori.
Allora Alberto, un Ascoli che viene da una serie di 5 risultati utili consecutivi con 2 vittorie, e insomma sommati ai bei risultati di inizio stagione fanno 25 punti, credo che nessuno si possa lamentare dalle vostre parti.
Ti correggo, le vittorie sono 3, però...
Hai ragione, lapsus.
Però devo dire che in realtà a inizio campionato c'era un grande ottimismo intorno a questa squadra.
Ah, ecco.
E qui almeno. Poi non trovavamo riscontro invece nella stampa specializzata,
vero,
negli addetti ai lavori, ma è la cosa migliore andare
sì.
A fare i spenti, no?
Lo sappiamo perché bene, lo sappiamo bene Alberto qui a Parma.
Voi invece avete tutti
il problema contrario, sì.
A noi fa gioco così, e quindi abbiamo un po' invertito quelle che la gente si aspettava fossero le posizioni. In realtà noi ci aspettavamo un Parma molto più in alto, devo dire, noi dell'ambiente, noi ad Ascoli. Di sicuro vi aiuterà il nostro Peppe Iachini, insieme al nostro Peppe Carillo, che è il suo vice storico già da quasi 20 anni, quindi sono 2 nostri ragazzi, lo diciamo affettuosamente perché ci incontriamo per strada in città, sappiamo che vengono dalla nostra cantera e quindi sono persone che stimiamo tantissimo ad Ascoli e non verranno certo accolti male. In bocca al lupo dalla prossima partita in Monza.
Sì, sai Alberto che teoricamente mi piacerebbe dirti che troverete un Parma grintoso, desideroso di riscatto, purtroppo facciamo fatica ormai a dirlo perché tutte le volte è solito refrain e poi la nostra squadra purtroppo delude, anche se questa volta parrebbe che i giocatori crociati abbiano richiesto di arrivare nelle Marche un giorno prima, avere insomma un giorno di ritiro in più per evidentemente per trovare una maggior concentrazione, una maggiore coesione, ecco, che fin qui è mancata. Lì dalle vostre parti che Parma vi aspettate?
È un Parma pericoloso comunque, sono quelle squadre sornione che per quanta classe hanno in campo possono vincere anche partite giocandole così così, con una giocata, con un colpo di classe, con un'illuminazione, quindi non basterà fare una grande partita come ultimamente l'Ascoli sta facendo, ci vorrà tantissima attenzione. Noi paghiamo lo scotto di una difesa che soffre in certi momenti di amnesie strane, stranissime, e questo lo paghiamo soprattutto in casa, come è stato ricordato nel servizio che ho sentito poco fa.
In
trasferta siamo la miglior squadra della Serie B, perché in 8 partite ne abbiamo vinte 5, pareggiate 2 e ne abbiamo persa una sola, e al Del Duca invece si fa fatica. E quasi sempre si tratta di errori individuali, e uno dei nostri crucci sono i calci piazzati.
Ah.
Pensa che ci hanno segnato contro quasi tutti gli stopper avversari, addirittura quando venne il Brescia tutti e due, sia Cistana che Chancellor segnarono, quindi è una cosa assurda. Ogni volta che c'è un cross in mezzo all'area da calcio fermo, che sia calcio di punizione o corner, noi soffriamo. Addirittura Canestrelli del Crotone fece una doppietta con noi qui al Del Duca. quindi ecco. Lì è il punto debole.
È il punto debole, tra l'altro, vabbè, il Brescia va detto che è la migliore squadra sui calci piazzati, lo sa bene il Parma che appunto sempre ha subito il gol di Cistana appunto da un calcio d'angolo, insomma Parma che non è che stia combinando chissà cosa dai calci piazzati, però effettivamente non se la cava male, quindi insomma tu non dici che questa differenza di rendimento casa trasferta non è poi dovuta a una gran differenza del sistema di gioco in realtà?
No, assolutamente, no, si tratta proprio, non so perché, delle distrazioni che ci sono state tante in casa e quasi nessuna in trasferta, perché noi un rollino di marcia del genere lontano da Del Duca erano anni che non lo vedevamo. Davvero. E che lo sognavamo, perché di solito Del Duca è un fortino. Sì. E invece nell'anno in cui cominciamo ad andare benissimo fuori casa perdiamo i punti in casa per queste cose qui, però devo dire che l'attenzione che sta mettendo Sottile tutto il suo staff in questi piccoli dettagli nelle ultime partite si è vista, e del resto abbiamo pareggiato in casa col Monza una partita che meritavamo di vincere. Mm-hmm. Abbiamo battuto il Vicenza pur soffrendo naturalmente, ma è un Vicenza che inspiegabilmente si trova dove si trova e qui lo ha dimostrato, però devo dire che l'Ascoli attuale sinceramente gioca con una tale fluidità in attacco, con una tale serenità che ci fa stare abbastanza tranquilli.
Ascoli che scende in campo sostanzialmente con un 4-3-1-2, che poi è lo schema che diciamo si presumeva utilizzasse anche Iachini, poi però dopo Como lo ha riposto per un 5-3-2 poco fruttuoso contro il Brescia, con torno all'Ascoli Sabiri che direi sta facendo molto bene al di là dei due gol di domenica a Reggio Calabria, del turno infrasettimanale.
Sabiri era stato lontano dalla squadra le prime 8 giornate, era sul mercato quest'estate, non si è trovato il modo di venderlo, anche se la società avrebbe gradito incassare un po'. Lui e il suo procuratore, un po' l'entourage, hanno perso tempo, hanno cullato un'illusione di poter andare nei paesi arabi guadagnando tantissimo senza dare niente alla società, e quindi questi equivoci avevano creato un po' di frizioni fra la società, i giocatori stessi e Sabiri, perché poi alla fine quando è stato reintegrato in rosa qualcuno ha storto un po' il muso, insomma, per rivedere la stella arrivare a riprendersi il suo posto come se niente fosse, mentre gli altri soffrendo erano arrivati dove erano arrivati. È stato bravo lì l'allenatore Sottil a farlo accettare dal gruppo, è stato bravissimo, non bravo, il capitano Dionisi con la sua esperienza a capire che un giocatore come Sabiri in Serie B può fare la differenza, ha favorito il suo inserimento, ciliegina sulla torta, probabilmente l'avrete notato, se non l'avete visto ve lo racconto io, sabato scorso quando c'è stato un calcio di rigore per l'Ascoli, pur essendo in lotta per la classifica dei cannonieri, Dionisi, perché è adesso al terzo posto con 7 reti, il calcio di rigore lo ha ceduto a Sabiri che doveva sbloccarsi ed è stato ripagato con la doppietta di domenica scorsa, dell'ultima partita.
Sì. Tra l'altro ho visto il gol, non ho visto il replay, il primo gol, è stato un tiro strano, c'è stata una deviazione?
No.
Ah,
no.
Okay.
Lui tira così, incredibile, ha un modo di tirare tipo Fernando Pernambucano, il brasiliano, con le tre dita, la palla va in maniera impressionante. L'anno scorso fece un gol su punizione alla SPAL con il portiere Thiam, che alzò la testa, poi di colpo la abbassò senza muoversi, ma tutti l'avevamo battezzata fuori altissima, e invece si abbassò di punto in bianco. In questo caso ha preso una curva verso destra stranissima, lui tira così, tira forte, infatti, bene.
Sì. Invito i nostri radioascoltatori a cercarsi poi il primo gol di Sabiri contro la Regina, il secondo è stato sì una deviazione, il primo è un tiro stranissimo che ha lasciato di sale il portiere. Si scrivono... difensori che fanno amnesie e danni dei procuratori, quante analogie fra Parma e Ascoli, sì, ma le analogie, però anche noi ne sappiamo qualcosa di procuratori con la lingua un po' troppo lunga. Dicevi, Alberto, parlavi di Federico Dionisi, un giocatore che abbiamo conosciuto come avversario soprattutto quando giocava nel Frosinone, in quel testa a testa con il Parma del 2018, un giocatore di categoria, mi permetto di dire, che al di là di vedere la porta è anche molto ostico da affrontare, anche proprio come comportamenti in campo, è uno che ti fa soffrire.
Io ho tantissimi aggettivi positivi per Federico Dionisi, così come ne avevo fino a 4-5 anni fa di negativi, cioè era stato da sempre uno dei più fischiati al Del Duca.
È un provocatore,
è un trascinatore della sua squadra, è un rompiscatole con l'arbitro dal primo all'ultimo minuto, litiga per difendere i compagni, è il classico uomo bandiera. È arrivato ad Ascoli nel gennaio dell'anno scorso, che noi avevamo un piede e mezzo in Serie C o comunque nei play-out. è cambiata la vita dell'Ascoli, è cambiata la storia ed è scoppiato l'amore con i tifosi bianconeri. Sai, quelli che vengono fischiati e odiati perché sono troppo bravi e vorresti averli con te. Adesso che è arrivato qui è veramente portato in palmo di mano da tutta la città ed è veramente Immagino. Il nostro capitano. E lui si è calato in questo ruolo perché non si aspettava di venire accolto in quel modo, poi con l'impresa della salvetta dell'anno scorso maggiormente. Quindi è lui il leader indiscusso in campo.
Alberto, che tipo di allenatore è Andrea Sutil?
È un allenatore, lo vedrete, dal primo all'ultimo minuto urla. Urla sempre, è sempre in piedi.
Butta allora, fra la lui e Iachini sarà una bella sfida, eh?
Sì, Iachini Peppe lo conosciamo. I nostri Peppe li conosciamo, invece Sottil sì. L'abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare perché è il classico allenatore da Ascoli, noi abituati a Mazzone, quindi vogliamo quegli allenatori lì, abbiamo avuto un ottimo rapporto con Cosmi, tutti questi allenatori che in panchina trascinano la squadra, il pubblico si vede che ci tengono e Sottil si è conquistato la stima di tutti, non solo con le urla che sarebbe troppo facile, ma proprio perché ha dimostrato di avere un carattere che è riuscito a trasmettere alla squadra e l'identità che gli ha dato nella seconda parte del campionato l'anno scorso ce la portiamo come eredità positiva adesso.
Berto, ti faccio un'ultima domanda, c'è qualche variazione in previsione della partita di domenica rispetto alla formazione che ha battuto la Regina?
Guarda, potrebbe rientrare Saric, che era squalificato, che è il titolare indiscusso del suo ruolo a centrocampo, bisogna vedere come sta fisicamente. In panchina rientrerà l'arma letale, come lo chiamo io, Bidaoui.
Sì. Ex della partita, ha fatto una comparsata anche al Parma anni fa, non ha lasciato grande traccia di sé.
Ma Bidaoui secondo me non è un giocatore da 90 minuti, l'abbiamo scoperto strada facendo. Sì, è sì, quel sì. tipo di giocatore che è così innamorato della palla, però sì. così bravo a Tecnico, tenerla, sì. che se lo metti nell'ultima mezz'ora può essere veramente pericolosissimo. Era stato colpito da un virus l'ultima giornata, non c'era, speriamo recuperi, perché è un cambio veramente importantissimo. E permettetemi un altro nome, che è Iliev. Magari non lo vedete nel tabellino dei marcatori, ma da quando è entrato lui titolare fisso, a parte il gol che ha già fatto sì. all'Italia, che ci è portato anche caro,
tanto di cappello, per carità, esatto, è il suo dovere.
Però in campo fa del lavoro del quale beneficiano tutti, a cominciare da Dionisi, naturalmente, che ha cominciato a volare quando il titolare è stato Iliev, perché è un giocatore veramente di peso, che ha anche una buona tecnica col sinistro.
Grazie ad Alberto Crementi di Radio Latte Miele e Ascoli, insomma in bocca al lupo, diciamo vinca il migliore.
Vinca il migliore.
Grazie.
Buon divertimento a voi con i nostri Peppe.
Questo sicuramente ce lo auguriamo. Grazie Alberto.
Ciao, arrivederci.
Ciao. E insomma, speriamo che vinca il migliore, davvero che il migliore domenica sia il Parma. Andiamo ora in pubblicità e poi ci ritroviamo per parlare questa volta con ospiti opinionisti che sono legati a Parma. Tra poco.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, colf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21A, Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei colli di Parma.
Ristorante Idumat, il tipico e il contemporaneo. I piatti della tradizione parmigiana in un ambiente minimal ed elegante. Il ristorante Idumat resta con voi per tutte le feste, per coccolarvi con le ricette di Mariano Chiarelli e i vini scelti da Maura Gigatti. Vi aspettiamo in via San Leonardo 75 a Parma con parcheggio interno. Per info 0521 25 14 07 o www.idumat.it.
Danico il calzolaio, esperienza al vostro servizio anche per lo sport e il tempo libero. Sostituzione suole scarpe da running, scarponi da cross e arrampicata, riparazione borse e giubbotti, lavorazione pelle, accorciatura punte scarpe estivali, lavaggio AG e trattamento antibatterico, duplicazione chiavi e radiocomandi cancelli. Danico il calzolaio è a Collecchio in via Spezia 91. Per informazioni 334 94 62 248.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora saluto subito Luca che ci ha scritto e mi ha fatto anche un quiz, ma mi ha mandato una foto con che trofeo sono, è il trofeo senza fine del Giro d'Italia. Luca, complimenti, molto bello, vedremo poi il Giro d'Italia passare a Parma a maggio, ma adesso torniamo subito a bomba sul Parma e lo facciamo con il nostro secondo ospite che è Luca Romenghi. Buon pomeriggio Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Luca, adesso tra l'altro vedremo se riusciamo a intercettare qualche frase di Iachini, almeno sulla situazione degli indisponibili, anche se non dovrebbero esserci grosse novità. Come l'hai visto il suo Parma con il Brescia? Totalmente. Tu sei stato tra l'altro un critico del 5-3-2, non sei stato accontentato evidentemente, e i frutti però si sono visti. Mi è sembrato un sistema di gioco assolutamente insostenibile l'altra sera, con quel centrocampo così leggero.
Non può giocare 3-5-2, poi Vasquez c'è la mezzala, qualche volta ci portava sulla tre quarti, ma l'abbiamo già detto varie volte, insomma, questa non è una squadra costruita bene, non è tantomeno una squadra costruita per giocare con, poi mancava Koulibaly, cioè, hai dovuto fare la forzatura anche di giocare con Busi, cioè, una scelta illogica,
ma Busi tra l'altro disastroso.
È un giocatore che non può stare in Italia con questi ritmi, con questa ma né in Serie A né in Serie B, cioè proprio un giocatore che non può giocare.
Faticherebbe anche in una Serie C di alto livello, te lo dico. Ho visto giocare la Reggiana, non troverai spazio per Busi in questo momento. Anche il Cesena ho visto giocare, farebbe fatica anche di
sì. Sono d'accordo. Purtroppo è un giocatore che continuiamo ogni tanto a far giocare nonostante le ripetute e reiterate prestazioni negative, e quello è un mistero. Evidentemente Iachini voleva giocare tra 5-2, nel mazzo ha trovato Busi, ma francamente scelta molto discutibile.
Con gli uomini che ci sono, secondo te qual è il sistema più adatto a questo Parma?
È difficile dirlo, molto. Io abbiamo già parlato in altre occasioni, io giocherei 4-2-3-1 con Vasquez dietro la punta, Tutino e Correia. Questa è la mia scelta.
Sì, che sono abbastanza, anche Correia, corrono e coprono anche.
Esatto, cioè alla fine hai Vasquez che comunque è un giocatore che ti dà una qualità diversa dagli altri, ma evidentemente ha un ritmo anche diverso dagli altri, intendo gli avversari, perché il nostro di ritmo è abbastanza basso, per usare un eufemismo. E quindi giocherai così con due centrocampisti puri, a quel punto sono schiattare alle somme, credo. Il problema vero è che con questo tipo di calcio, quello che sto ipotizzando io, sarà una squadra alta e dietro hai gente che centralmente fa fatica a giocare alto, perché Danilo non può giocare con la difesa alta, non hai un leader difensivo. Il vero problema di questa squadra, ed è sottovalutato da tutti, è che manca un leader difensivo per giocare in un certo modo, cioè i vari reparti non si bilanciano e non danno equilibrio alla squadra, questo è il punto. E quindi se decidi di attaccare alto, però sei la coperta corta dietro perché non sei veloce nel recupero, e diventa un problema.
Devo dire che vedendo i messaggi, sentendo insomma l'opinione dei tifosi, nel mirino è finita la campagna acquisti, inevitabilmente, la rosa del Parma. Ci scrive ad esempio un nostro radioascoltatore che non si firma: hanno fatto partire Gagliolo, Brugman e Dermacu, poi si gioca con i giocatori dell'altra sera. È stato un po' il tema della disputa di ieri sera a calcio e calcio fra Andrea Schianchi e Luca Ampollini.
No, sono d'accordo, sono proprio giocatori che non dovevano partire. Gagliolo perché ha quella leadership che questa squadra non ha a livello difensivo, e probabilmente anche un'esperienza che a parte Danilo non ha nessuno. Brugman era un giocatore che in queste categorie non puoi privarti di Brugman proprio per caratteristiche, perché non ce n'è nessuno le geometrie che c'ha Brugman in questa squadra. Sì. Sono due giocatori che io non avrei mai lasciato partire, proprio anche nella logica di ammortizzare il salto indietro di categoria, cioè, sì. Sono giocatori che quella categoria la conoscono e potevano darti una mano anche a livello caratteriale.
Ma ieri l'ho detto a Calcio e Calcio in un mio breve intervento, ho paragonato, sono andato a rivedermi la rosa di D'Aversa della Serie B 17-18, erano tutti, quasi tutti giocatori italiani, ma non, cioè, il discorso è che giocatori italiani nel senso che conoscevano comunque la categoria, la Serie B, il calcio italiano. Oggi secondo me il Parma paga lo scotto di avere tanti giovani provenienti da campionati diversi, e sai, finché giusto, ne devi inserire giusto. Un paio, ma adesso così è molto difficile.
Giusto, e manca anche un'ossatura caratteriale a questa squadra, sì. Nel senso che quando le partite diventano toste questa squadra si sfalda, proprio perché non c'è, a parte Buffon e a parte forse Scattarella, che però è evidentemente non in ottime condizioni, mancano i giocatori che danno spina dorsale, questa è la verità, e danno carattere nei momenti difficili, sanno gestire la palla, e questo noi ce ne abbiamo uno ed è in porta, e quello è un grosso problema.
Sì. Stefano, un nostro radioascoltatore, butta lì una domanda che ti giro: e provare Vasquez regista con Schiattarelle e Juric ai lati, in fondo anche Pirlo non era un fulmine, e poi dice e Brunetta dietro le punte, sarebbe un centrocampo a rombo, non so, è possibile secondo te?
Io adoro Vasquez. Questo è risaputo.
No, ma anche io, sono contento.
È un giocatore per me che nessuno in Serie B ha di questa qualità. Sì. Detto questo, cioè, poi io vedo Vasquez giocare quest'anno e vedo che è limitato nelle scelte.
Vero, sì.
Al di là che quando ha la palla poi magari qualcosa può rallentare il gioco, ma lo rallenta perché non ha il movimento senza palla dei giocatori che dettano un passaggio intelligente. Io non so quanti assist ha fatto Vasquez, ma qualche gol ce l'ha fatto fare.
Sì,
dico, però lui è capace di servire l'uomo. Il problema è che invece rallenta spesso l'azione, ma non penso più per colpa sua, penso proprio perché noi ci muoviamo senza palla malissimo, e quindi anche un giocatore che può illuminare la scena non lo fa perché poi gli altri si muovono male. Questo è il tema.
Verissimo, assolutamente. Con l'Ascoli che partita ti aspetti?
È una partita difficile, però penso che possa andare a vincere, penso, anche perché penso che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Se perdi questa, la classifica diventa veramente preoccupante. E c'è ancora, mi sembra ci sono ancora 6 partite prima della pausa. Quindi la situazione, penso che possa almeno tirare fuori l'orgoglio in questo caso. Poi ci vuole una formazione logica, questo è il dato. Correa, quando è entrato, io l'ho visto bene. Correa è un giocatore che ha il passo, ha la voglia per dare qualcosa a questa squadra.
Sì, tra l'altro era stato accantonato da Maresca, vabbè, l'inglese forse ha detto che c'è bisogno, l'ha detto dopo.
Io quando l'ho visto a Como, è uno dei pochi giocatori che vedi che sta bene, che salta l'uomo, che ha provato a fare delle cose, e secondo me ti dà un po' più di copertura anche a livello difensivo, ti dà un po' più di equilibrio. Io Tutino lo farei giocare dall'altra parte, perché le partite migliori le ha fatte dall'esterno di sinistra, certo? A un certo punto, quando arrivi in questa situazione, devi fare anche delle scelte drastiche, cioè nel senso, certi giocatori non giocano più, giocano quelli nei propri ruoli. Poi francamente un altro grosso problema oltre a quello del difensore centrale è quello della punta. Noi non abbiamo una punta vera che possa garantire protezione della palla, quello che c'è in inglese il primo anno di Serie A anno e mezzo, non ce l'abbiamo perché Benedita che è bravino ma è ancora troppo leggero, e quando la partita si fa dura i difensori di Serie B ti stanno addosso, ti marcano, ti pressano, ti rubano il pallone e la palla torna indietro, e quando la palla torna indietro iniziano i problemi per noi, perché poi spesso le ripartenze a noi fanno molto male.
Ci scrive Aldo: bisogna aspettare, credo che l'allenatore sia idoneo per la lasciamolo lavorare con il grande Gigione. Beh, di Buffon abbiamo già detto, insomma, sì, Iachini va lasciato lavorare, però auspicando che insomma anche lui ha detto non ho la bacchetta magica, e con questa squadra
no,
in questo momento
la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Io ripeto, non voglio tornare su argomenti che ho già affrontato, e voglio soprassedere sulla scelta fatta di Iachini, che non mi trova d'accordo per niente, per niente. Ma detto quello, penso che Iachini possa fare bene in questa categoria, possa fare anche buoni risultati. Penso che da adesso in avanti la squadra inizierà a prendere una sua fisionomia, quindi non ho particolari dubbi che da qua alla fine della stagione Iachini possa trovare col mercato e con le risorse a disposizione una quadra e ottenere anche dei risultati. Non so e non credo basteranno per la Serie A, ci vuole un mezzo miracolo, è vero che ci sono i playoff e quindi dopo ci si gioca tutto in partite secche, ma le devi poi vincere tutte, quindi cioè, non è così semplice. Certamente Iachini è un allenatore di categoria, è un allenatore che conosce il calcio italiano, questo è certo, non ha probabilmente neanche i giocatori da Iachini, diciamo, che quello è l'identikit che hai fatto tu prima dei giocatori che servirebbero.
Se tu avessi invece la bacchetta magica sul mercato, cosa andresti a prendere? Detto che, come hanno rilevato anche alcuni nostri radioascoltatori, come si è detto ieri anche a Calcio e Calcio, dalle ultime tre finestre di mercato la squadra è stata sempre via via peggiorata, insomma, dal mercato, quindi non è neanche facile.
Andrei a prendere un difensore centrale, una punta che ti garantisca gol e peso per Iachini, sto parlando non idealmente quello che prenderei io, Nel mio tipo di calcio ideale, sto parlando rispetto all'allenatore che c'è adesso, andrei a prendere due centrocampisti, uno di costruzione e uno comunque che sappia fare le due fasi, un centrale difensivo forte e veloce e soprattutto una punta che vada a sostituire Inglese, perché francamente al di là del gol di Como abbiamo visto poco o niente, quindi i ruoli scoperti sono quattro, credo. Centrocampo sicuramente, io ricordo, adesso è straniero e quindi andrei a pescare sul mercato italiano di all'età per Iachini, anche per una questione comunicativa e quant'altro, ma
dove lo cerchi però? Qualche scontento della Serie A, perché in Serie B dubito che qualche tua diretta concorrente ti ceda un giocatore.
Guarda,
di primo livello
adesso non ricordo neanche dove è andato Alberto, ma comunque un giocatore secondo me che fa le due fasi molto bene era quello che c'era a Spezia l'anno scorso, che non è italiano, ma proprio per farti capire il profilo di giocatore che intendo io, che io avrei preso per dire quest'estate, che è Stevez. Tipo di giocatore che secondo me al Parma farebbe molto comodo, perché è un giocatore aggressivo, di ritmo, che fa anche bravo negli inserimenti, quindi cioè, per dire, quel tipo di profilo secondo me al Parma serve come il pane, cioè, ma ce ne sono anche altri. Brugman sarebbe stato un profilo da tenere, come vi ho detto prima, cioè, un giocatore alla Brugman, un giocatore alla Stevez, poi che siano italiani sarebbe preferibile.
Stevez al Crotone in questo momento in prestito.
Ecco, esatto, adesso non so neanche come sta facendo e quant'altro, però è un giocatore che messo in una squadra che ha ritmo e che ha struttura, è un giocatore interessante, secondo me, lascia stare che magari il Crotone sta facendo male, però è un giocatore interessante. E una punta che io mi ero permesso di suggerire quando c'era Maresca, per dire, era Bonazzoli. Secondo me Bonazzoli è una punta che era adatta per il calcio di Maresca, non so quanto lo sia per quella di, perché probabilmente rischia di essere una seconda prima punta, diciamo, una cosa ibrida alla Tutino, diciamo. Quindi non so se andrei a prendere lui, ma insomma quel tipo di giocatori lì servono al Parma, perché Bonazzoli può essere un profilo interessante, perché Bonazzoli sarebbe visto come fa dei gol, è un giocatore interessante e quant'altro. E poi un difensore centrale assolutamente, perché francamente se analizziamo il nostro pacchetto arretrato c'è da mettersi le mani nei capelli fino a qua, perché Cobautre ha partito bene, poi un lento decrescere. Osorio, evitiamo commenti, Danilo, insomma, così verso il no, questo è.
Luca Romenghi, sei stato come sempre puntuale e preciso nella tua disamina, grazie anche per essere stato con noi oggi pomeriggio, grazie Luca, a presto.
Grazie, un saluto a tutti.
Questo era Luca Romenghi. Qualcuno ci scrive: come al solito si parla, in un altro che parla di squadra costruita male, a settembre il mercato era giudicato da 8 secondo alcuni, tutti bravi a sentenziare dopo. Beh, insomma, devo dire che almeno qui da queste frequenze, anche da 12 TV, ma qualche dubbio c'era, poi ci può stare anche di avere sovrastimato la rosa. Devo dire che nel caso non siamo stati assolutamente gli unici, però insomma poi alla fine sono i risultati che e bisogna giudicare anche quello che si vede, dal momento che molti giocatori non li avevamo mai visti all'opera, venendo appunto da campionati esteri. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di questa puntata, fra poco.
Cosa stai facendo?
Assaggio il panettone artigianale Pan di Ori.
Ah, meno male.
Come meno male?
Per fortuna non hai trovato il mio Pan di Ori Special Limited Edition, con crema di gianduia al latte e glassato al cioccolato, senza canditi come piace a me.
Furbacchiona, lo hai preso al negozio di Noceto o a Colorno?
Nel nuovissimo negozio di Fidenza, nel complesso di Gusti Incanto.
Beh, allora io vado a ordinarmene subito uno sul sito www.lucaoripasticcere.com.
Innovare è la parola d'ordine in 2C Termoidraulica. Siamo l'azienda che oggi offre prodotti e sistemi evoluti per il riscaldamento e la climatizzazione della tua casa, con consumi sempre più bassi e la massima riduzione delle emissioni inquinanti. Contattaci allo 0521 48 77 20.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, colf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di Via Lanfranco 21A, Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di dare il benvenuto al mio prossimo ospite, mi aggancio a quello che sta dicendo, anzi vi riporto quanto sta dicendo Beppe Iachini in conferenza stampa. La notizia principale è che non ci sono grosse variazioni, anzi non ci sono variazioni dal punto di vista degli indisponibili. Il Parma ha a disposizione tutti i giocatori che c'erano mercoledì, con qualcuno che però ha detto è più affaticato, decideremo all'ultimo. Quindi mi pare di capire che non rientra nessuno. Ci state continuando a scrivere. Difensore centrale, basta reintegrare Jacoponi, dice Dennis. Si vedrà a gennaio. A gennaio potrebbero riprendere Brugman, lui tornerebbe, punto di domanda. Ma la vediamo difficile. Ma Valenti è eterno infortunato o altro? Chiede Romano. No, è infortunato, effettivamente, purtroppo molto infortunabile. Allora do il benvenuto al terzo ospite di questo pomeriggio, che è Stefano Ramenzoni. Buon pomeriggio Stefano, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
Stefano Ramenzoni, che è direttore sportivo della Piccardo Traversetolo, ma è anche un grandissimo tifoso ed esperto di Parma. Stefano, mercato sotto accusa, in tanti ci stanno dicendo avreste dovuto dirlo prima. Non so, tu come la pensavi a settembre e come la pensi adesso sulla rosa del Parma?
Guarda, io ti dico la verità, parlo molto sinceramente. Io ero convinto che difesa e attacco fossero di assoluto livello.
Sì.
Sul centrocampo, ma non solo io, lo sentivo da tantissima gente, di gente convinta se ne era veramente poca. Sia numericamente, mi è sempre sembrato un reparto poco assortito numericamente e soprattutto anche come caratteristiche, venivano considerati come centrocampisti puri Brunetta e Vasquez, che insomma riteneva un azzardo, ma fin dall'inizio. Insomma, io mi ricordo in una delle poche interviste concesse da Ribalta, e perdonami, insomma, diciamo la punzecchiata, insomma, meno male che ne fa poche, perché quando l'ho sentito parlare non mi ha mai convinto, in cui difendeva appunto questa scelta del centrocampo, ma mi ricordo questo si parlava a cavallo della partita con il Frosinone, quindi già dalla prima di campionato, insomma, sembrava, secondo me, è evidente, insomma, che c'era un problema proprio di centrocampo. Poi,
poi Stefano,
devo essere sincero,
Stefano,
faccio un attimo solo.
Sì.
Dimmi.
Però anche una parentesi, tra l'altro, tornando a quel periodo lì, avevano detto non andremo sul mercato degli svincolati, poi hanno preso Traoré, che significa due cose: uno, che evidentemente hanno riconosciuto di essere corti; due, che poi hanno preso un giocatore che non ha dato alcun apporto alla squadra. Questa era giusto una parentesi, per completare il ragionamento.
No, ma io ti ripeto, poi mettici anche il fatto che io onestamente Juric non lo conoscevo.
No, non lo conoscevo nessuno.
Sperava che Juric avesse un impatto ben diverso da quello che ha avuto. Cioè, onestamente Juric è una delle grandi delusioni, in buona compagnia, ma è una delle grosse delusioni di quest'anno. Quindi tu ci metti che a centrocampo Schiattarella ha tenuto bene per un po' di partite, adesso ha avuto problemi fisici, fa fatica, questo è un centrocampo che è allo sbando totale, questo secondo me era evidente fin dall'inizio. Poi se mi dici pensavo che Mialdi e Aman avrebbero fatto un altro tipo di campionato in Serie B, mi ci metto anch'io fra quelli, senza nessun tipo di problema, quindi onestamente io pensavo che la squadra fosse forte, ma secondo me c'è un problema di base del quale insomma si sussurra magari fra tifosi, ma non se ne parla mai, che è che questa è una squadra che non ha mai fatto gruppo. Voi andate a vedere anche le immagini, la partita con il Cosenza, quando fa gol Juric non lo abbraccia nessuno, sono tanti piccoli segnali, adesso non sto a i pettegoletti a Parma girano, quindi se ne sentono tante, non è detto che siano vere o meno, ma insomma che questa sia una squadra che ha dei problemi seri all'interno, ma lo si capisce anche dall'intervista che ha fatto Danilo l'altro giorno.
Beh sì, è stata veramente emblematica.
Quando manca completamente il gruppo all'interno, poi sono problemi.
Poi tu vivi il mondo del calcio, insomma sai che poi alla fine poi gli schemi, è vero, le categorie sono diverse, ma poi le dinamiche bene o male sono quelle.
No, ma le dinamiche, cioè secondo me chiaramente in serie, nelle serie professionistiche è tutto amplificato perché i giocatori sono piccole aziende e quindi è ancora tutto più difficile, però sostanzialmente se manca il gruppo si fa fatica, il gruppo cioè, però si costruisce con tante cose, con certi giocatori, con l'allenatore, ma anche con l'intervento della società, a volte le società devono prendere delle posizioni forti per tutelare un gruppo, a volte è necessario per fare due passi avanti bisogna farne prima uno indietro, quindi io non so se l'esclusione di Mana cosa è stata dovuta, non parlo nessuno dice niente,
facciamo fatica anche noi a capire,
io trovo veramente poco edificante, cioè bisognerebbe metterci la faccia specialmente quando le cose non vanno bene, qui vengono tutti, cioè nessuno dice nulla, non lo so,
difficile,
sono molto perplesso,
Ci dice Andrea dice se si ingranano due vittorie alla lunga figurano bene un po' tutti, beh sì forse, poi tra l'altro bisogna però farle.
Allora, anzitutto comunque le due vittorie le abbiamo anche fatte, cioè,
sono state fatte
Vicenza, e poi si è visto che non è stato così,
pochi
quindi,
di paglia,
cioè, non la farei così semplice, ecco.
Rino dice se i ragazzi fossero allenati, nel senso allenati come condizione fisica come gli altri, non saremmo in questa situazione. Lui dice non sono allenati, e la condizione lascia un po' a desiderare, poi adesso.
Ma allora questo è, mi sembra che sia una cosa abbastanza evidente, questo lo notano tutti, però io dico anche un'altra cosa, torno sempre al discorso di base, di quando è stata sortita questa rosa, è vero che la squadra sarà poco allenata, ma non pensiamo che, tanto per dire, a centrocampo Schiattarella che ha 35 anni, oppure Vasquez e Brunetta facciano il gioco che faceva Crippa, cioè per dire, ci sono anche le caratteristiche dei giocatori. Pensare che certi giocatori diventino Juric stesso per caratteristica, non mi sembra certo un maratoneta.
No, assolutamente.
Le caratteristiche dei giocatori che contano, poi è ovvio che la condizione fisica mi sembra abbastanza evidente, insomma adesso non starò a sottolineare sui giorni liberi che è una cosa veramente, cioè,
l'abbiamo rilevato sempre.
E i continui Torelli, perché poi essendo tutti fuori dai centri sportivi, leggevi dai vari siti, insomma, e tutti i giorni leggevi.
Era sempre qui, era un copia e incolla il bollettino.
Sembrava veramente quasi una cosa, era diventata un po' la battuta che girava, questa dei Torelli.
Tra l'altro, non si infortunava nessuno, sarà stato anche un caso, cioè, non lo so.
Beh, insomma, sicuramente è chiaro che se tu ti alleni al 20% fai più fatica.
Difatti poi è arrivato Iachini, l'infermeria è subito stata, non dico presa d'assalto, però qualcuno si è, Koulibaly ad esempio, Mihail, è arrivato Iachini, si sono, insomma, non so, forse un
tra
caso quello.
Due
però.
Dei pochi giocatori di gamba.
Sì, tra l'altro, tutto. Esatto, esattamente, che insomma adesso anche lì non sappiamo bene, non sappiamo mai le loro condizioni precise, però per Koulibaly non dovrebbe essere così, così veloce il rientro. Stefano Menzoni, prima di chiudere, dimmi come sta andando la tua Piccardo Traversetto, lo tiraci un po' sul morale.
Ma insomma, oddio, ti dico la verità, non ben, cioè, ecco. Nel senso, non male, ma insomma, dalle aspettative, insomma, è un campionato molto difficile perché ormai sì. L'esperienza è diventato quasi un campionato semiprofessionistico, quindi insomma,
sì,
è veramente tosta e ci sono realtà molto importanti come Cittadella, come Nibiano, che insomma investono tanto, quindi. Però onestamente si poteva fare qualche cosa di meglio, abbiamo avuto tanti infortunati, anche noi purtroppo l'anno del Covid per i dilettanti è stato sì. Da questo punto di vista, tantissime società hanno tanti problemi di infortuni, per l'amor del cielo, solo noi. E quindi però insomma hanno inciso abbastanza, nonostante tutto insomma ce la giochiamo, adesso domenica giochiamo contro un Rolo. Insomma dicendo potrebbe essere secondi classifica, quindi insomma,
noi ve lo auguriamo, dai,
ma insomma, speriamo, però ti dico insomma onestamente non è proprio che mi abbia tirato sul morale,
no.
Del Parma,
tra Parma e Piccardo, allora insomma per te una stagione un po' così,
calcisticamente parlando non è una grande annata,
non è una grande annata, dai, speriamo che finisca diversamente per il Parma e per la Piccardo, Stefano,
ma speriamo, vabbè, per il Parma peggio di così proprio
è difficile,
spero
sì,
che non possa andare,
no,
perché veramente sì, vorrebbe dire raggiungere dei livelli.
Sì, che no, penso che peggio di così non possa andare, dai, onestamente.
Parlando Frankenstein Junior, potrebbe piovere.
Sì, esatto. Ad Ascoli non dovrebbe, però, insomma, speriamo, dai. Grazie, Stefano Ramenzoni, come sempre
grazie
gentilissimo.
Grazie a te, una buona giornata a tutti.
Anche a te, a presto. Allora, siamo in chiusura, leggiamo qualche messaggio. Roberto da Fidenza dice anche Schiattarella è una delusione. Sì, diciamo che tra una condizione non perfetta anche lui non è che stia facendo poi benissimo. Ribadisco, forse abbiamo riposto anche troppe aspettative in Schiattarella, nel senso che poi non poteva essere salvatore della patria. Subito Stefano al Parma, ci scrive Monica. Tra l'altro abbiamo approfondito il discorso che avevamo affrontato l'altro giorno sulle liste bloccate per il Parma per quanto riguarda il reintegro di Jacopone Laurini. Effettivamente ci risulta che tutto quello che poi ha detto Iachini sia effettivamente corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti. Quindi non si potranno reintegrare anche volendolo, e questo è poi tutto da vedere, i fuori rosa prima del mercato di gennaio. Arrivano ancora tanti messaggi che si dividono ancora sulla puntata di Calcio e Calcio di ieri sera, che ha fatto più discutere la puntata che la partita in sé. Forse c'è chi sta con Schianchi, chi con Lampollini, insomma chi ci critica, chi critica la dirigenza, insomma è bello perché poi ognuno giustamente, legittimamente può avere le sue idee, le sue opinioni, alla fine le critiche fanno parte di quel grande mondo che è il calcio, che non vivrebbe se non avesse tutte queste attenzioni, quindi anche le critiche devono inevitabilmente fare parte del gioco. Siamo veramente in chiusura, vi ricordo, visto che oggi è venerdì, è l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, la radiocronaca diretta di Ascoli Parma domenica dalle 13.45, calcio d'inizio poi alle 14 con Palla in Tribuna, l'appuntamento torna come sempre da lunedì alle 14. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi e buon proseguimento.